Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: in verità, io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero loro i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato, Abramo è morto, come anche i profeti. E tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù, se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero, non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù, in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Parola del Signore. Queste pagine che ci preparano alla Settimana Santa sono un pochettino il senso di tutto quello che sta per accadere e anche di tutto quello che è già accaduto nella vita di Gesù. Se venisse uno da voi e vi dicesse, se uno osserva la mia parola, non morirà in eterno. Non gli rispondereste anche voi, sei fuori di testa, che è il nostro modo per dire sei indemoniato. Quale demone, quale delirio di onnipotenza ti prende? Chi ti credi di essere? In fondo non è strano. Chi ti credi di essere? Avete notato che Gesù parla di sé usando il nome stesso di Yahweh. Prima che Abramo fosse, io sono. Quel io sono non è una semplice, come quando noi diciamo io sono. No, io sono è il nome di Yahweh per eccellenza. Gesù si chiama con il nome di Dio. Anche tutta la polemica che viene precedentemente, ad esempio sulle guarigioni compiute di sabato, dice vabbè sono per via della legislazione ebraica, il sabato è il giorno di riposo. No, perché tutti gli uomini riposano e devono riposare il sabato, ma Dio non riposa neanche il sabato perché fa sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti. Cioè, e come fai a dire di una persona che non è fuori di testa o non è indemoniata, mossa dal demonio, quando dice chi vede me vede il Padre? Perché questo è il punto. Gesù racconta Dio. Sempre in materiale giovaneo, la prima lettera, Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio, lui lo ha rivelato. Quando dice, e lo dice in senso forte, io invece di voi, lo conosco. Chi di noi si sentirebbe di dire, io conosco Dio? Deus è sempre maior, ci dicono i teologi, ed è verissimo. Dio è sempre più grande delle nostre teologie, cioè delle idee che noi abbiamo su Dio. E anche i giudei avevano delle idee su Dio, avevano delle teologie su Dio. Ma voi credete alle vostre teologie, alle vostre idee su Dio. Io invece, Dio, so chi è. Ma certo se venisse uno da noi a dirci io Dio so chi è, ma neanche se fosse il Papa, perché da questo punto di vista è come noi, io lo conosco. In fondo queste letture ci mettono davanti a quell'out-out, perché in fondo la passione è come quando l'imbuto si stringe. Prima puoi girarci intorno, chissà la gente che dice che io sia, sono un profeta, accettabile, il Signore ogni tanto li manda i profeti. Però troppo stretta come definizione. Sei un inviato da Dio? Con che autorità fai queste cose? Vi ricordate tutte le domande che vengono prima della passione nel Vangelo? Con che autorità fai queste cose? Con che autorità intervieni sulla legge che fino a prova contraria Dio ci ha dato? Sei più grande di Dio? Allora vedete, i Vangeli di questi giorni, per così dire, ci portano allo stringersi dell'imbuto. Di fronte all'autauto, o dici balle o sei veritiero. E in fondo, alla fine, questa è la domanda. Una domanda alla quale, se ci pensate, alla fine abbiamo risposto tutti quanti, chi in un modo, chi in un altro. Perché non credo che ci sia nessuno che non sia affascinato dalle parole, quantomeno, di Gesù, dalla sua esistenza, forse dalla sua pretesa, forse dalla sua utopia, tutto quello che volete. Però certo è che nel mondo occidentale tutti l'hanno incontrato. E alla fine, per forza di cose, tu devi dire o tu hai ragione, cioè sei il testimone fedele. Fedele perché non racconti balle. Testimone perché sei trasparenza di Dio. Nelle tue azioni, nelle tue parole, e anche quando tu non potevi più, lo vedremo tra poco, né dire niente né fare niente, cioè quando sarai ucciso, noi vediamo Dio. O è vero o è falso, non c'è una via di mezzo. I profeti sono morti, Abramo è morto, chi credi di essere? In fondo non si può dare loro torto se pongono questa domanda. E per incarare la dose Gesù disse: prima che Abramo fosse, io sono. Il Vangelo di Giovanni, come sapete, è l'unico che descrive la sussistenza eterna del Verbo prima di ogni cosa. In principio era il Verbo, cioè in principio era Gesù Cristo. Tu sei l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui. È la pena del bestemmiatore, che nel contesto religioso e dunque anche giuridico, sempre la stessa legge, sia civile che religiosa, è la pena peggiore. Perché colui che falsifica Dio è molto peggio di colui che falsifica la moneta. La gente si stupisce quando vede nel Medioevo come venivano trattati gli eretici. Ma in una società in cui la fede è il valore principale, chi falsifica la fede, cioè le cose in cui devi credere, è trattato peggio di chi falsifica la moneta. E non per un motivo stupido, perché la moneta poggia su valori, anche le vostre banconote non valgono mica la carta che sono stampate. Avete una banconota da 100 euro, buon per voi, ma quella banconota non vale 100 euro, vale mezzo centesimo in sé. Vale per quello che rappresenta, cioè fa presente. E così Gesù in fondo è una banconota come tutte noi, un uomo che va, viene e muore. Eppure rappresenta, fa presente Dio. Il Concilio di Trento dice che nella messa si fa presente, rappresentatur, la passione e la risurrezione del Signore. Si può dire che la messa è una rappresentazione, nel senso che noi ci facciamo presenti a quell'unico evento salvifico che contempliamo storicamente nei Vangeli, ma che realizziamo misticamente nella messa. E dunque questi raccolgono le pietre, perché il bestemmiatore è lapidato, perché sei talmente zozzo che neanche ti voglio toccare. Le pene erano significative dal punto di vista antropologico, e infatti, come voi ben sapete, sono i romani che lo crocifiggeranno, perché era la pena propria dei romani per i ribelli. Quando Gesù dice: quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me, indicò così di che morte doveva morire, perché se fosse stato condannato come bestemmiatore sarebbe stato lapidato. Ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Cosa vuol dire? Che è sgagliattolato via? In Giovanni la passione non è come un vaso di fiori che gli cade in testa al Signore. È da lui attesa, cercata, voluta. La prossima settimana leggeremo il Passio, già domenica. Venerdì Santo certamente leggiamo la Passione di Giovanni. Domenica non credo, perché in genere si legge uno dei tre sinottici. In Giovanni, abbiate pazienza, Venerdì Santo, e vedete che è Gesù che si consegna. Quando è ora lo faccio io, perché sono venuto per questo. Questa sera mi auguro che facciate l'ora santa, come tutti i giovedì, io ve la raccomando sempre. Vegliamo e preghiamo per un'ora, prendendo la passione. Non occorre tutta, anche un pezzettino. Se prendete, per esempio, l'arresto di Gesù, Gesù va loro incontro e dice: chi cercate? Rispondono: Gesù Nazareno. E lui risponde: come qui, sono io sono il nome di Yahweh. E loro cadono per terra. Non è che siano caduti per terra, è un modo per dire che gli idoli del mondo, di fronte al nome impronunciabile, si prostrano. E Gesù riprende: chi cercate? Gesù Nazareno, vi ho detto che sono io. Allora questi lasciateli andare. Cioè è lui che si consegna, non sono loro che lo prendono, in Giovanni. Allora, Gesù continua a essere lapidato, cioè rifiutato. Dio è morto, noi l'abbiamo ucciso, diceva Nietzsche. E in fondo aveva ragione, lo abbiamo ucciso noi. Solo che quello che non poteva prevedere è che lui sapeva che questo noi avremmo fatto di lui e si è consegnato apposta. Il Signore ci ha salvato, non in altri termini più semplici, non nonostante i nostri peccati, ma attraverso i nostri peccati. Ha scelto ciò che accomuna tutti noi, la morte e il peccato, per abitare la morte e per estinguere in se stesso ogni inimicizia. Volete tirarmi i sassi e tiratemeli, ma ricordate che sono venuto apposta. Risuonano le parole di Santa Caterina. I chiodi divennero chiavi. I chiodi con i quali ti abbiamo bloccato, schiacciato e fermato lì sono diventate le chiavi che hanno aperto la tua misericordia. Questo è ciò che il mondo non può comprendere. Questo manda ai matti il nemico dell'umana natura, che ha avuto potere su di noi precisamente attraverso il peccato. E mai poteva pensare che è proprio attraverso il peccato che lui ci avrebbe redento, perché lo ha previsto, lo ha accolto e lo ha amato. E questo lo manda ai matti, perché giustamente dice: ma come fai ad amare un peccatore, uno che ti ha detto di no? Ma la giustizia vuole che tu gli dica di no. Ma la giustizia di Dio è più grande di quella degli uomini. In fondo ricordate che il demonio, nelle tentazioni, non è che dice a Gesù di non salvare il mondo. Vuoi salvare sta massa di puzzoni? Salvali, ma facci almeno una bella figura, no? Che scoppi un applauso, che tutti ti dicano grazie, almeno che ti dicano grazie, mi sembra il minimo, no? E non gli si può neanche dar torto. Gesù non ha voluto un grazie. La sua salvezza è stata gratis. E allora proseguiamo con la nostra messa. Contempliamo come di nuovo il mistero della passione e della risurrezione si fa a noi presente. Contempliamo come ogni volta che noi ci riuniamo e spezziamo il pane, lui si fa presente e dice: venite a me voi tutti, tutti, non me ne frega niente chi siete, cosa fate, cosa avete sulla coscienza, perché non ci sarà niente che io non abbia già previsto, visto, accolto in Getsemani. La passione di Gesù che ridonda in tutti coloro che gli appartengono, la madre sua, e in tutti i santi che hanno patito per il peccato del mondo. E vorrei osservare che patire è un aspetto, conduce all'intercessione, e l'intercessione conduce al patire. E deriva dal fatto che siamo membri gli uni degli altri. Maria non ha nessun motivo per piangere per se stessa. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Ma poiché è piena di grazia, quella grazia diventa carità che ridonda verso di noi. E per quella carità patisce per noi. Esattamente come noi possiamo non solo pregare, ma anche patire gli uni per gli altri, unendoci alla unica passione redentrice, che è la passione di Cristo. Sono le lacrime di Cristo, è la passione di Cristo che redime il mondo. È Cristo che è finito in croce, non Maria. Ma lo Spirito di Cristo dimora in pienezza in tutto il suo corpo mistico, nella sua Santissima Madre, per excellentiam, poiché è libera dal peccato, e anche in tutti noi, fluisce dal capo, passando al collo, che è Maria, fino a tutto il corpo. E così tutti noi, per Lui, con Lui e in Lui, amiamo, crediamo, soffriamo, preghiamo. Questo è il senso della Chiesa. Il resto sono aggiunte marginali. E non capire questo significa non capire il mistero della Chiesa. Tanto è vero che se ci pensate, il mondo, che cos'è che capisce della Chiesa? Le opere buone che facciamo. Lo fa per non farle Lui. Lo dovrebbe fare Lui, perché la giustizia sociale è un compito dello Stato, mica nostro. Avete mai fatto caso, pur parlè, guardate che nelle cosiddette regioni rosse, perlomeno di una volta, i comunisti non davano mica la minestra ai poveri, perché giustamente dicevano: protestate, anzi, più protestate meglio è, così scuotete un po' le coscienze. E non avevano torto. E invece lo Stato delega a noi la carità. Noi siamo tutti contenti, intanto perché prendiamo i soldi e abbiamo dei nostri piccoli potentati. Con questo non intendo disprezzare, però sapete che è vero. E allora vedete, diciamo che finché ci sono i poveri c'è anche la Caritas. Se non ci fossero più, capite che non ce l'ho su con la Caritas, ma dico per dire, no? Marx chiama questo dialettica servo-padrone. I poveri tengono su le nostre sedie. Se non fossero poveri, le nostre sedie cadrebbero a terra. E sarebbe ora. Allora, quello che la Chiesa deve fare, mutatis mutandis, è quello che ha fatto Gesù rispetto al Padre. Gesù mostra il Padre e noi dobbiamo mostrare Gesù. Come? Pregando, amando, soffrendo, intercedendo. E tutto il resto, assistenza sociale, tutte queste cose, vi sarà dato in sovrappiù, ma rimarrà un sovrappiù. Il mistero della Chiesa è più profondo. Perché noi abbiamo la pretesa, in un certo senso potrebbero dircelo anche noi: ma tu chi ti credi di essere? Di soffrire per gli altri? Di pregare per gli altri? Ma pensa alle tue robe. che ne hai fin troppa. E da certi punti di vista sarebbe anche vero. Ma noi non preghiamo o soffriamo le famose anime vittime perché siamo migliori, ma proprio perché siamo peggiori. Però nella nostra debolezza si manifesta la potenza dello Spirito. Maria patisce e prega perché è conforme a Gesù, e poiché la più conforme di tutti a Gesù è quella che patisce e prega più di tutti, noi per quello che possiamo, ma in ogni messa noi diciamo per Cristo, con Cristo e in Cristo, la mia preghiera, la mia sofferenza, la mia vita, il mio eccomi, perché insieme a Maria e a tutti i santi diventiamo un'offerta vivente a Lui gradita.